Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Gli 80 anni del riso Carnaroli, da Paolo alle porte di Milano al resto d'Italia, ma anche Germania, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e addirittura anche in Asia. Uno tra i risi più pregiati per il risotto è un cereale inventato da Ettore De Vecchi nel 1945, dall'incrocio delle varietà Vialone e Leccino. Dal 1983 la semente di proprietà dell'Ente Nazionale Risi, per volontà degli eredi dell'inventore. Racconteremo le caratteristiche del Carnaroli e di alcuni altri risi coltivati in Italia. Per le parole dell'agroecologia sentiremo adattamento, decreta ancora rispetto alla produzione del cereale più diffuso al mondo. Ci sposteremo quindi nel Oltrepapavese, dove sta nascendo un distretto del cibo bioslow, nel quale le produzioni vitivinicole biologiche saranno tra le protagoniste, ma non solo. E intanto il consorzio di tutela sta impostando un rilancio del settore a partire da qualità e riforma delle denominazioni di origine controllata. Faremo un punto sui prodotti agricoli del commercio equo solidale e le ripercussioni dei nuovi dazi impostati dall'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. La rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi racconta il giardino botanico di Villa Monastero a Varenna, sponda lecchese dell'Ario, recentemente restaurato. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiremo alcuni dei protagonisti del percorso che stiamo seguendo tra il paesaggio storico e agricolo del milanese e la letteratura. Paolo è un comune agricolo nel sud-est della città metropolitana di Milano, prima che diventi Alto Lodigiano, quindi provincia di Cremona verso Crema. La strada statale, che congiunge i due capoluoghi, è la Paullese, prende proprio il nome da questo paese, da 11.000 abitanti, dove il paesaggio è agricolo, inframmezzato da capannoni produttivi, logistici e commerciali. Qui, 80 anni fa, Ettore De Vecchi, grazie anche al cugino Achille, dà vita al riso Carnaroli dall'incrocio delle varietà Vialone e Leccino. Sentiamo Paola De Vecchi, figlia di Achille, registrata da Paolo Ambrosone a Paolo in occasione dell'anniversario.
Avevo 9-10 anni con i miei cugini, nel periodo estivo bazzicavo per le campagne perché era quello che facevamo come divertimento, quindi le risaie, i girini erano il nostro divertimento. Quindi ho questo ricordo, ovviamente tutto quello che so in merito invece al riso mi è stato poi trasmesso in famiglia da mio papà come racconto, come storia, e devo essere sincera, ogni volta si aggiunge un pezzo. Ad esempio, una novità interessante che la presenza di Ettore De Vecchi, il quale era un cugino di mio nonno Angelo De Vecchi, che appunto è sempre stato il Paullo, Ettore era di Vialone, si trova in provincia di Pavia. È lì che lui creò, perché comunque era sempre stato un risicoltore, la varietà Vialone. Poi, per varie vicissitudini lavorative o altro, non potette più proseguire su Pavia, andò ad abitare a Milano. Ma visto che era talmente tanta la passione, mio papà, ricordo proprio, che veniva giù in motorino, si ricorda anche il modello, perché mio papà non gli compravano il motorino e quindi era contento quando arrivava questo cugino perché poteva utilizzare il motorino, perché anche lui era piccolo a sua volta quando questo cugino Ettore veniva. E ricorda che con suo padre, quindi col nonno Achille, il cugino Ettore, continuavano, si fermava magari anche una settimana a dormire a casa del nonno e andavano in campagna alle risaie, tornavano. E alla fine è stato nel 1945 questa grande innovazione del riso Carnaroli, il quale sicuramente è stato con l'uso del Leccino, con il Vialone, però devo dire di due menti, al di là di voler dare la paternità a Ettore o a nonno, comunque sono state due menti che si sono unite e hanno realizzato questo prodotto innovativo molto importante, dove è stato sicuramente bravo Polente Risi, perché nel 1983 mio papà donò la semente pura, senza retribuzione di nessun tipo, senza royalty future di nessun tipo, perché il suo intento è quello di tutti i sacrifici fatti da suo padre e dal cugino non andassero persi, perché oramai il papà aveva deciso, tanto vero nell'85 ha dismesso le risaie, aveva deciso di dare un'impronta diversa all'azienda agricola in natura più zootecnica, anche perché la coltivazione di questo tipo di riso, mi ha confermato anche papà, è stato molto difficile perché lui per anni l'ha portato avanti, però era difficoltoso. Ci sono delle belle foto di mio papà giovane, l'età circa sarà stata 40 anni, a 45 all'incirca, dove lui si trova in un campo coltivazione di riso Carnaroli, ed era poco prima appunto della donazione.
Da che cosa deriva il nome riso Carnaroli per questa varietà ottenuta 80 anni fa a Paullo dall'ibridazione tra il Vialone e il Leccino? Lo racconta ancora Paola De Vecchi.
Questa è una bellissima storia di uomini che si sono adoperati negli anni con grandissimi sacrifici, con la volontà poi, secondo me bellissima, ad essere sincera, a me si apre il cuore quando mio papà mi ha raccontato e ho letto l'atto di donazione, il fatto di voler preservare tutto il sacrificio che è stato fatto, che ha preceduto mio papà, a tenerlo in purezza e quindi donarlo. Un'altra cosa che è abbastanza dibattuta come questione, però quella che noi sappiamo in famiglia, io ovviamente vi porto questa perché non ha senso che vada a raccontare cose diverse, poi venga riconosciuta o non riconosciuta non è più un problema nostro, perché non abbiamo nessun interesse economico di nessun tipo in merito, è quello del nome, ovvero in famiglia il papà ha raccontato del nonno Angelo, poi che sia stato il nonno Angelo, che sia stato il cugino Ettore, ribadisco, secondo me ha la sua importanza perché il risicoltore o genetista che è stato nel creare questa forma di riso è stato un grande inventore, secondo me è stato un mix di cooperazione tra due uomini. Però l'aneddoto divertente è che c'era questo Camparo. Camparo era la persona, l'uomo addetto a seguire le acque, perché in ogni risaia veniva coltivato un tipo di riso diverso, differente, con innesti diversi, proprio per poter arrivare e giungere poi alla fine quello che hanno ottenuto. Quindi questo Camparo, che si chiamava signor Carnaroli, è un po' stufo perché è stato molto lungo, tant'è vero che sono stati anni prima di arrivare al 1945, gli esperimenti, i tentativi, disse Dutours Fem, che in dialetto paolese, comunque milanese, o chiamiamolo come vogliamo, e ha detto guarda, andiamo avanti ancora un po' che se riesco a ottenere quello che ho in mente io, gli daremo il tuo nome. Questo, ribadisco, è la storia che viene raccontata in famiglia, perché un funzionario aveva il medesimo cognome, perché comunque parliamo di un periodo storico dove anche lì ci sono tanti elementi da tenere in considerazione. Le Terisi erano un ente molto, come lo è oggi ovviamente, erano un ente comunque molto importante. È la nostra zona, una zona dove c'erano solo risaie e si facevano lavorare tante persone in quel periodo storico. Pertanto possono essere tanti elementi. La cosa certa è che abbiamo un riso di grandissima qualità che è stato proprio poi l'ente Risi che è riuscita in un secondo momento a elevare dall'importanza che ha oggi, cercare di preservare, perché ci sono molti risi chiamati Carnaroli che non sono assolutamente Carnaroli, perché ci sono dentro di tutto e di più di varietà di riso, però ha fatto il suo dovere e tuttora sta lottando per poter mantenere questa varietà che è stata scoperta in ogni caso a Paullo. Quindi ben lieta, ben contenta di essere paulese.
Rimaniamo a riso con le parole dell'agroecologia del professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano. In particolare all'adattamento delle coltivazioni di questo cereale che è il più diffuso al mondo.
La parola dell'agroecologia di oggi è adattamento. Ne parliamo a proposito della coltura del riso. Si pensa comunemente che il riso sia una pianta acquatica. In realtà è una specie erbacea che si è adattata e continua ad adattarsi a condizioni di sommersione anche prolungata. Il riso possiede un tessuto chiamato parenchima aerifero, costituito da particolari cellule, dette cellule stellate. Ogni cellula ha prolungamenti a raggio che la collegano alle cellule adiacenti per formare una costellazione interna, una rete tridimensionale con spazi intercellulari che permettono la diffusione di gas all'interno del tessuto e all'interno della pianta. Così la pianta ha una buona resistenza meccanica ed è capace attraverso questi canali aeriferi di trasportare ossigeno dalle foglie alle radici sommerse. Il riso è stato domesticato e inizialmente coltivato in Asia, dove la stagione delle piogge, con l'arrivo dei monsoni, crea condizioni stabili di grande abbondanza di acqua e diffusi allagamenti. In queste condizioni, con il riso, si è valorizzata questa stagionale ricchezza idrica, grazie anche alle particolari sistemazioni idraulico-agrarie e alle diversificate agrotecniche. Il riso, arrivato anticamente nell'area mediterranea, trovò nel corso dei secoli ambienti e agronomie per l'adattamento. In pianura padana il territorio risultò idoneo grazie ancora all'abbondanza delle acque superficiali e sottosuperficiali e grazie a quella rete di canali irrigui via via sviluppatisi. Rimaneva un problema. Una pianta macroterma di origine tropicale, salendo verso più alte latitudini come le nostre, rischiava di soffrire il freddo. Ma mantenendo un mantello idrico di sommersione sulle giovani piantine di riso, si possono mitigare gli sbalzi termici, giorno-notte, delle nostre primavere, attivando la funzione di cosiddetto volano termico, intuizione agronomica fondamentale. Si diffusero così nuove sistemazioni idraulico-agrarie per regolare con precisione il flusso e il livello dell'acqua. In questa affascinante vicenda millenaria si innesta la storia del Carnaroli, che quest'anno compie solo 80 anni. Con l'incrocio di due varietà molto diverse, venne allora alla luce una nuova varietà con una granella particolare, di grandi dimensioni e resistente alla cottura. Carnaroli rispondeva alle esigenze di un mercato e una cucina italiana tesa a valorizzare piatti come il risotto, che esaltavano ed esaltano particolari qualità sensoriali. Nel granello del Carnaroli si riconosce facilmente la perla. È una zona opaca interna con spazi di aria che conferiscono maggiore rigonfiamento dei granuli di amido durante la cottura. Ciò rende la cariossidi di riso cotto più morbida rispetto ai granelli di riso senza perla. Perla e rugosità della superficie del granello di Carnaroli consentono un migliore assorbimento dei condimenti, più di quanto non sia possibile con i tipi di riso indica cristallini. Il Carnaroli si caratterizza per la bassa collosità e l'elevata consistenza dopo la cottura. Tutte caratteristiche legate alla varietà, non c'è dubbio, ma direi anche legate all'ambiente di coltivazione e all'adeguata gestione agronomica che, in relazione alla scelta varietale, deve affrontare scelte relative alla rotazione, al livello di agrobiodiversità gestita e associata all'interno dell'azienda, al monitoraggio e alla scelta degli interventi per evitare stress alla coltura. Oggi molti risicoltori, per affrontare il cambiamento climatico, stanno di nuovo cambiando la tecnica di gestione dell'acqua, passando dalla sommersione continua alla cosiddetta irrigazione turnata, la cui ulteriore diffusione è molto probabile. La storia della risicoltura italiana è un racconto di adattamento continuo, da coltura tropicale a sistema adattato anche ai climi temperati, da produzione marginale a elemento centrale di economie internazionali e locali con vertici di eccellenza gastronomica. Di fronte all'emergenza climatica, il futuro del riso si gioca sulla capacità di integrare tradizione e innovazione, facendo leva sull'agrobiodiversità aziendale, sull'imprenditorialità delle reti territoriali e distrettuali e su una rinnovata cura del paesaggio e delle risorse naturali, acqua, terreno, biodiversità.
Al Verzere di Leonardo torniamo al riso Carnaroli e al confronto con le altre varietà. Sentiamo la dottoressa Cinzia Simonelli, responsabile del laboratorio di chimica, merceologia e biologia molecolare dell'Ente Nazionale Risi, registrata da Paolo Ambrosoni.
In Italia noi abbiamo oltre 300 varietà di riso iscritto, circa un centinaio, forse anche meno, sono quelle attive in coltivazione. Abbiamo intanto le caratteristiche dimensionali, lunghezza e larghezza del granello, le caratteristiche in cottura, quindi consistenza e collosità, l'amilosio, che è una componente dell'amido, e il tempo di gelatinizzazione, che ci dà un'indicazione sul tempo di cottura. Le varietà da risotto hanno quella conformazione lì. Se passiamo alle varietà da minestra, è molto diverso. Le varietà da minestra sono quelle che poi utilizziamo anche per fare i dolci e, ricordiamocelo, sono le varietà da sushi, quelle col granello tondo e cristallino. Infatti le dimensionalità sono molto più basse. Le varietà da risotto hanno un granello importante, solitamente sono dei lunghi A o come il vialone nano medio, mentre qui abbiamo un granello più piccino. Abbiamo un basso amilosio e una bassa consistenza e una un po' più elevata collosità. Infine Le varietà per insalate o per i contorni sono varietà lunghe affusolate, il cosiddetto granello lungo B. Quindi già dando un colpo d'occhio vediamo che il Carnaroli si piazza ovviamente nelle varietà da risotto con quella conformazione particolare. Io vi ho spiegato finora la caratterizzazione chimico-merceologica con alcuni parametri, ma fondamentale è anche l'analisi sensoriale. E qui vorrei puntualizzare che Interville è stato un po' pioniere in questa tipologia analitica, perché nel 2010 con il laboratorio di analisi sensoriale di ERSAT abbiamo per primi messo a punto questa caratterizzazione che non utilizza apparecchiature chimiche o strumentali, ma utilizza un panel di giudici esperti che va ad assaggiare il riso. Quindi prendendo 10 tipologie di riso, tra cui anche il Carnaroli, siamo andati a definire tutti i descrittori che descrivono il risotto acqua distillata senza sale e senza condimento, proprio per far emergere le diverse peculiarità del riso. Andiamo a vedere che cosa succede andando a studiare il riso, ad esempio il nostro Carnaroli, nei diversi luoghi di coltivazione. I luoghi di coltivazione del riso sono molto eterogenei in Italia, perché si parte dalla zona prealpina, quindi più fredda, fino ad arrivare alla Sicilia, quindi capite che le condizioni pedogeografiche impattano tantissimo sulla dimensione del granello e sulle diverse caratteristiche. La conformazione è assolutamente analoga a quella di prima per il Carnaroli, però alcune caratteristiche vanno a differenziare maggiormente il granello rispetto ad altre, come ad esempio le biometrie, cioè la lunghezza e la larghezza del granello. Del resto, per il Carnaroli esiste una DOP della Varaggia, in cui il granello è molto più piccolo rispetto al resto dell'Italia. Poi ci sono caratteristiche in cui le condizioni pedogeografiche non impattano particolarmente, come l'amilosio o come l'analisi sensoriale, mentre consistenza e callosità vengono più influenzate. Analogamente al Carnaroli sono state iscritte nel corso dei decenni diverse varietà. Faccio un piccolo accenno alla legge del mercato interno che ci consente, quando lo vogliamo, di acquistare il vero Carnaroli solo se acquistiamo un pacchetto di riso dove Carnaroli è seguito dalla parola classico. Quindi significa che dentro c'è sempre solo Carnaroli con la filiera garantita del classico con i controlli di ente nazionale. Siamo qui per celebrare il Carnaroli che è stato iscritto appunto nel 1945, ma dato appunto il carattere vincente del granello nel corso dei decenni, i diversi breeder hanno selezionato delle varietà con un granello del tutto similare. Al supermercato acquistiamo un pacchetto di riso con scritto solo Carnaroli e non classico, all'interno possiamo trovare o Carnaroli che non ha aderito alla filiera del classico o una delle similari, ma in miscela.
Le caratteristiche chimiche e sensoriali del Carnaroli sono state elaborate e approfondite dall'Ente Nazionale Risi, come ha spiegato ancora la dottoressa Cinzia Simonelli del Laboratorio di Chimica, Merceologia e Biologia Molecolare.
Vediamo che cosa succede. Andando a coltivare tutte le varietà in uno stesso areale, quindi naturalmente per azzerare tutte le differenze pedogeografiche, e vediamo che cosa accade. Per quanto riguarda le biometrie ci sono delle differenze nette nel granello, infatti non tutte ma alcune varietà possono già essere distinguibili visivamente, e se non si riesce a distinguere si va poi all'analisi genetica. E qui abbiamo invece l'amilosio, ci sono in particolare due varietà similari che hanno un amilosio molto più basso, per cui l'amilosio va ad impattare con il comportamento in cottura, per cui tutto ciò si ripercuote anche quando andiamo a cucinare le diverse varietà di riso analoghe al Carnaroli, e impatta anche sia per la consistenza che per la callosità. Per il tempo di gelatinizzazione non si hanno grandi differenze, mentre per il comportamento in cottura, quindi sostanze perse in cottura, allungamento del granello, le differenze invece si fanno davvero notare. Se il mio intento era quello di capire se il Carnaroli fosse una varietà peculiare, ci siamo riusciti, perché effettivamente si differenzia dalle altre del gruppo Carnaroli e dalle similari, perché alcune hanno effettivamente un comportamento in cottura che potrebbe essere percepito. Vediamo invece per quanto riguarda il comportamento del Carnaroli in cucina. Prima vi raccontavo dell'analisi sensoriale che abbiamo messo a punto sul riso cotto in acqua senza sale e senza condimento. Una tristezza, perché nessuno di noi mangia ovviamente il riso così. Quello che facciamo è andare a degustare il riso, ad esempio, nella sua accezione tipica, il risotto, per cui in laboratorio ci siamo chiesti. Mettiamo a punto un'analisi sensoriale sul risotto, quindi sul prodotto finito. Con la collaborazione dei colleghi abbiamo messo a punto i descrittori, ne abbiamo dato una definizione e abbiamo seguito tutto l'iter per la pubblicazione e ufficializzare questo metodo. Poi con i colleghi andiamo solitamente a fare delle lezioni di risotto dove noi raccontiamo la parte scientifica e siamo sempre affiancati da degli chef che ci raccontano un po' i loro segreti per cucinare dei piatti. Quindi poi andiamo a applicare la nostra analisi sensoriale alle diverse preparazioni. In questo caso abbiamo risotto con Carnaroli classico. Abbiamo naturalmente testato questa scheda con diverse tipologie di risotto, E una sera siamo arrivati e ci hanno detto: questa sera, sorpresa, lo chef non cucinerà col carnaroli e risotto, ma ci farà il sushi. E noi siamo rimasti molto perplessi, perché naturalmente il carnaroli è una varietà vocata per fare il risotto. Il sushi viene fatto con varietà di tipo tondo e cristalline, mentre il carnaroli è un lungo A perlato. Ma data la sapienza dello chef, è riuscito a cucinare, noi lo chiamiamo sushi, ma in realtà è uramaki, con carnaroli classico. L'analisi sensoriale ci dà un risultato nettamente diverso su alcuni parametri, e se li sovrapponiamo abbiamo che effettivamente ci sono delle differenze nette. Però il carnaroli è ottimale per fare risotti, sappiamo che avrete risotti, però guardate che è ottimale anche per fare altri piatti come ad esempio il sushi, che è lontano dalla nostra tradizione culinaria.
Sentiamo dalla sommelier del riso Valentina Sella come avviene l'analisi sensoriale del carnaroli e delle altre varietà di questo cereale.
Noi applichiamo i nostri sensi per analizzare il riso. Partiamo dalla vista. Ci sono dei calici con dentro il riso. Questo è il primo esame che noi facciamo, l'esame visivo, per riconoscere, identificare e quantificare i difetti del riso. I difetti possono essere diversi. C'è una soglia di tolleranza per legge, oltre la quale non si può andare, però ovviamente la qualità di un prodotto la riconosciamo anche da quanto siamo vicini a questa soglia, quindi più il prodotto è senza questi difetti, maggiore è la qualità, anche perché appunto questo poi influisce anche nel comportamento in cottura. Sicuramente è una prima analisi che va fatta, quindi noi andiamo a identificare i difetti del riso attraverso la vista e utilizziamo in particolare la tabella Takuri, da Bella Qualità Risi, che ci aiuta sostanzialmente, è una tavoletta di due colori su cui noi andiamo a posare il riso e a spostare i chicchi fisicamente proprio sulle aree. I chicchi gestati andranno sull'area nera, quelli striati rossi e macchiati su quella bianca, danneggiati da colore anche quella bianca, proprio perché ci aiuta a identificare visivamente i difetti del riso. Quindi questo per quanto riguarda la vista. Il primo esame viene fatto a crudo, sul riso crudo, quindi sempre usando la vista, ovviamente poi lo applichiamo anche al riso cotto, che è bollito o scondito. Passiamo poi all'olfatto, sempre a crudo. L'olfatto è magico, nel senso che quando noi portiamo il riso alle narici e sentiamo i profumi che questo sprigiona, partono una serie di richiami collegati con le nostre emozioni, con le nostre esperienze sensoriali passate, che riguardano ognuno di noi. Quindi non c'è una oggettività in questo, ma c'è una soggettività che però condivisa può creare un'oggettività. Quindi riusciamo a dare descrittori su un prodotto proprio condividendo questa esperienza. Quindi nell'olfatto noi abbiamo creato questa ruota dei profumi del riso che include un centinaio di descrittori. Quando faccio le serate a tema riso cerco sempre di inserire almeno una ricetta della nostra tradizione a base di riso, assaggiando il riso erburin, riso prezzemolo, la minestra del riso prezzemolo tipica della nostra cucina. Un signore mi ha detto: mi ricorda la mia nonna, sono nella cucina della mia nonna. E quindi questo è un richiamo bellissimo che credo che ci debba guidare anche nella nostra esperienza di assaggio. Lasciamo andare i sensi, poi passiamo al gusto finalmente. Ovviamente anche nella parte di gusto abbiamo dei descrittori che noi andiamo a richiamare, ci sono degli aromi che noi possiamo sentire, perché i riso non sono tutti uguali, ogni varietà cambia, ogni confezione cambia, quindi anche qui è proprio un'esperienza gustativa particolare. Come si svolge un panel test a confronto, ovviamente la quantità di riso che noi andiamo ad assaggiare non è immensa, è una piccola quantità, ma questo ci aiuta proprio a identificare meglio le caratteristiche del prodotto. Dopodiché riportiamo tutti questi dati che noi andiamo a definire, quindi la valutazione per ogni criterio, andiamo a riportarlo in un grafico a ragnatela che ci dà il colpo d'occhio sul nostro prodotto.
Ci spostiamo alla letteratura, che ha trattato il paesaggio naturale agricolo della città metropolitana. L'iniziativa del Teatro Franco Parenti e Fondazione per Lombardo in collaborazione con la Regione Lombardia, che abbiamo seguito in numerose tappe. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo due dei protagonisti, l'attrice Giovanna Bozzolo, che abbiamo ascoltato in questi mesi, e il presidente dell'associazione Pier Lombardo, Lorenzo Vitalone.
Tutto, ma soprattutto trovare questi testi che io confesso non conoscevo gli autori sicuramente, ma i testi no. Non so, è come se riunissero insieme un lato tecnico, perché Nicolò Reverdini ci ha spiegato tutte le istruzioni, erano alcuni testi istruttivi, con la loro forma poetica, si scriveva bene, però dall'altro hanno una concretezza, una ricchezza di immagini, una musicalità, una che io trovo, sono stati una scoperta anche per me.
Cosa vuol dire portarli in altri ambienti?
Portarli in altri teatri, vuol dire in teatri naturali come possono essere gli orti. E la cosa bella è che proprio la parola che esce dalla pagina, la parola che diventa altro, il racconto, però il racconto che è tangibile. Per cui l'altra volta quando eravamo per esempio nell'orto, e allora, oppure quando si legge Virgilio, diventa una cosa viva, diventa una cosa che subito non è più letteraria, ma diventa concreta, allora c'è proprio un passo in più, così come il progetto è affascinante perché unisce le immagini dei pittori, ma l'immagine dei poeti, l'immagine dello scrittore, per cui diventa un percorso che non è uno, ma che diventa due, che diventa tre, diventa quattro, e diventa proprio tutta una complessità che è anche semplicità che dobbiamo recuperare, perché si ritorna, come dice la Pozzi, a delle radici, si ritorna alla terra e non si fa solo astrazione o si fa letteratura. E allora è bello per questo percorso, ma è bello per chi è giovane, che impara delle cose, è bello per noi che magari questi autori li abbiamo sentiti ma non li abbiamo così approfonditi, ed è bello perché tutto questo diventa reale, diventa concreto. È quello che mi ha affascinato.
Sì, e poi si recupera la terra, perché viviamo nel cemento, solo l'idea di pensarla, poi andarla a trovare e poi toccarla e poi viverla è una conquista.
Così lontani dalla natura che abbiamo dimenticato che cos'è. Qui ci troviamo proprio a contatto, difatti questa immagine, non perché ci sono io, con il pony, così, dove lo trovo un pony a Milano,
sì,
dove la possibilità, ecco, diventa tutto proprio entrare in un'altra dimensione.
A me è sembrata una grande riconnessione.
Sì. Proprio, è un grande ritorno a una madre, a una natura, è un ritorno che deve essere dentro di noi e anche attraverso le parole, che allora acquistano un senso diverso, acquistano proprio un humus. Quando Nicolò Reverdini parlava di questo esperimento bellissimo con i ragazzini, prima la prima foglia, poi sotto un altro strato, poi si arriva e si trova questa cosa morbida, molle, che è l'humus, così, e si mettono le mani, però ritornare proprio a una sensualità, a una fisicità. La Pozzi, che si suicida, però parla di sensualità,
sì,
parla di carne, parla di immagini, e quello è un ritornare anche a un senso del bello che non è solo in un senso di estetica o esteriore.
Anche le discipline orientali raccomandano lo stare nella natura, il passeggiare nella natura come un ristoro e una cura per l'anima.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa per la pubblicità.
Thank you.
Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa per la pubblicità. Nell'agricoltura dell'Oltrepò Pavese si stanno muovendo sia il mondo del vino che i piccoli produttori di frutta, cereali, salumi, formaggi, miele, zafferano. Il territorio è da tempo alle prese con lo spopolamento dovuto alle difficoltà economiche. Proprio per questi aspetti è classificato area interna e negli anni si sono susseguiti progetti per creare opportunità di sviluppo grazie a incentivi pubblici e di fondazione di comunità. Le produzioni agricole, biologiche, sostenibili e di qualità sono un obiettivo condiviso da numerose realtà che si stanno organizzando in un distretto del cibo Bioslò per darsi una mano e porsi obiettivi comuni. Se ne è parlato pubblicamente nel borgo di Fortunago a partire dalle produzioni di vino biologico già presenti. Sentiamo Lillo Alaimo di Italia Bio.
Questo territorio è importante anche per noi. Questo comune per 560 abitanti è uno dei 904 comuni d'Italia con meno di 500 abitanti. Poi gli altri 5.000, degli 8.000, gli altri 5.000 sono da 500 a 5.000 abitanti, con un 36% di diminuzione. Il 70% della popolazione in Costanza è concentrata nel centro, che vanno da 50.000 a 500.000 abitanti. Significa che sostanzialmente il 16%, solo il 16% della popolazione ha in mano la tutela del paesaggio, del territorio, e il 75% del territorio nazionale. È chiaro che non ce la possiamo fare. Quindi chi ancora resiste a questa tragedia sociale, no? Che questo esito 4.0 dal sistema rurale è chiaramente un errore e per questo merito un applauso. Anche un riconoscimento. Allora perché non andare là? È quasi una sfida, cioè noi incontriamoci là per ragionare di vino e per ragionare di territorio, perché non si può ragionare di vino senza ragionare di territorio, senza ragionare di bellezza, senza ragionare di racconto e altro. Io in più di un'occasione ho sostenuto il vino senza il suo racconto, quindi senza il racconto del territorio di cui è espressione, è soltanto una miscela di acqua, alcol e un po' di cenere. Quello è, con il racconto è molto di più, e noi sappiamo, è inutile che sto lì a farvi il racconto stechiometrico, si chiama volta, di quello che il vino contiene. Per cui anche le semplificazioni, l'altra parte del titolo, oltre alla performance ambientale dei vini biologici, anche l'utilità salutistica del vino, che è enorme, non può essere ridotta, fa bene o fa male, in funzione al fatto che contiene dell'acqua. Allora stiamo assistendo ad una serie di semplificazioni che sono eccessive secondo me e talvolta anche grossolane. Qual è l'obiettivo e la funzione di un'associazione che è una piccola associazione come Italia Bio, ma che sta crescendo in tutto il paese? È quella di ridare all'agricoltura, al settore agricolo, la dignità che merita. Plinio il Vecchio, uno tra tanti, diceva l'agricoltura è il divino albero della terra. Ora, se l'agricoltura è il divino albero della terra, i suoi prodotti sono espressione di questo divino albero, il vino che ne rappresenta anche il profumo, l'alito più fragrante, più profumato, è la punta d'eccellenza di questo racconto, ma soprattutto i contadini, gli agricoltori, sono i sacerdoti di questa divinità, cioè di questa dimensione divina. Perché diventa divina? Perché il cibo nutre oppure uccide. Il cibo può nutrire e rendere felici.
Perché sta nascendo il biodistretto dell'Oltrepò Pavese, con quali obiettivi, lo sentiamo da Catiuscia Girgenti del comitato promotore.
Il distretto del cibo deve avere ideologia. Il padre dei nostri prodotti è l'Oltrepò, non è l'azienda. Cioè l'azienda sì, fa il suo lavoro, lo fa bene, gli verrà riconosciuto il merito di aver fatto un buon lavoro, ma il padre dei prodotti deve essere il territorio. Di conseguenza, quando andremo a proporre i nostri prodotti sul mercato, saranno i prodotti dell'Oltrepò principalmente. Questo per poter permettere a chi come me voleva offrire una vetrina ai piccoli produttori sul mercato, l'ho fatto ma con difficoltà. Suppongo sia anche un problema di molte attività che vogliono proporre i prodotti all'interno dei loro ristoranti, il fatto di non associazioni di produttori con degli disciplinari o comunque con delle direttive specifiche per la produzione del formaggio di capra piuttosto che del miele. Il prodotto deve essere uniforme. Poi potrà essere sempre così perché ci saranno magari aspetti, magari il prodotto coltivato in una zona avrà caratteristiche differenti rispetto. Dopo aver costituito le associazioni di produttori, va costituita la filiera, ma in automatico secondo me la filiera si andrà a costituire con le adesioni del distretto. Possono aderire sia produttori di qualsiasi tipo di prodotto, quindi vinicolo piuttosto che formaggi, aziende di trasformazione e di distribuzione. Verrà incentivata la produzione biologica, non necessariamente in capo ad un'azienda, perché molte aziende sono talmente piccole in questa zona che non riuscirebbero da sole a sostenere la certificazione. Lo sviluppo della filiera si parte quindi dalla produzione, si prosegue la trasformazione fino alla vendita, per dare valore al prodotto, meno quantità e più qualità. Allora, a mio avviso, occorre invece trovare un equilibrio. L'azienda deve comunque raggiungere un suo punto di indipendenza economica. Il fatto di creare delle associazioni permette di affacciarsi al mercato, di garantire la quantità del prodotto e la trasparenza attraverso appunto la tracciabilità della produzione, quindi la coltivazione biologica piuttosto che comunque sostenibile, fino al consumatore finale. Questa sostenibilità del prodotto, la tracciabilità, dà la possibilità anche di aprire nuovi mercati, quindi il distretto punterà ad aprire nuovi mercati per i produttori aderenti. Si pensi alle mense che comunque richiedono la tracciabilità del prodotto per poter partecipare ai bandi. Il distretto, tra le prime cose che secondo me dovrà fare, è cercare di recuperare il territorio, gli incolti piuttosto che i pascoli, territori che ormai sono lasciati all'abbandono, per poter incrementare le produzioni.
Un soggetto che si è messo in movimento per modificare la vitivinicoltura è il Consorzio di tutela dell'Oltrepò Pavese, dove recentemente sono cambiati i vertici anche gli equilibri tra i soci delle filiere. Il territorio alle prese con l'abbandono di vigne, dovuto in parte alla crescita delle temperature, ma anche alle difficoltà dei vini di avere un'identità che permetta una redditività. Sentiamo Pier Filippo Felisa del Consorzio di tutela dell'Oltrepò Pavese su come hanno impostato il proprio lavoro.
Le tre parole su cui volevo soffermarmi sono incolto, sostenibilità e filiera, che sono tre parole molto importanti per il proprio paese. Il tema dell'incolto è un tema estremamente grave, che in generale in agricoltura lo è soprattutto per quanto riguarda la produzione di vitivinicola. Ad oggi le vigne abbandonate in Oltrepò sono sempre di più, purtroppo, e questo, oltre alla tematica paesaggistica ambientale in generale, comporta anche delle sfide importanti sotto il profilo delle patologie, che ovviamente riescono a diffondersi con enorme maggior facilità in queste condizioni. Quindi è un problema che deve essere affrontato, ed è un problema che c'è solo in Oltrepò, ma che sicuramente qui sta aumentando. E su questo aspetto il Consorzio, insieme con la Regione Lombardia, con le associazioni di categoria e con tante realtà, si sta muovendo, stanno iniziando i primi protocolli con l'intenzione di portare avanti un progetto che parte dalla revisione puntuale dello schedario vitivinicolo, che è il primo strumento per censire e capire esattamente in che situazione si trova il territorio. Ad oggi lo schedario non è aggiornato, non riflette la realtà, di conseguenza non ci sono anche gli strumenti tecnici, burocratici che consentono poi di sviluppare delle politiche che portano alla soluzione di questi problemi. E in questo senso ci stiamo muovendo appunto concordemente con le associazioni e con la Regione. L'altro aspetto è quello della filiera, nell'ambito vitivinicolo, anche qui il consorzio fa quello che può fare rispetto a quelle che sono le sue competenze, e ci è stato riconosciuto proprio di recente, anche per esempio da Fili, un passo in avanti molto significativo a livello di rappresentatività della filiera, perché nelle due assemblee ordinarie e straordinarie del consorzio che si sono tenute lo scorso 20 febbraio sono state votate le importanti novità, soprattutto a livello di statuto e di peso di voto. È stata equilibrata una situazione che della posizione della filiera produttiva, andando a premiare soprattutto chi si trova in fondo, quindi i bottigliatori. Invece con questa riforma del sistema di voto noi abbiamo riportato equilibrio, dando lo stesso peso a tutti gli attori della filiera vitivinicola insieme al consorzio. L'altra cosa che forse è la meta maggiore è l'introduzione del premio di filiera, maggiore peso decisionale per quei produttori che svolgono tutte le fasi della filiera, quindi dalla coltivazione fino alla vendita della bottiglia. Questo ovviamente è una novità assoluta in Italia per il mondo del vino ed è un qualche cosa che ancora una volta cerca di mettere al centro la filiera, che significa mettere al centro anche la qualità, un po' come la qualità, un po' come quello che avviene per quanto riguarda il biologico. L'ultima considerazione rispetto alla sostenibilità è anche quella socio-economica, e questo per il nostro territorio è fondamentale. Il nostro territorio è quello che purtroppo ad oggi in Italia ha il valore più basso per ettaro abitato. Addirittura in provincia di Pavia il valore di una linea è inferiore ad ettaro a quello di una risale, una cosa che non si è mai verificata. È una cosa che significa una perdita di capacità per l'azienda di trovare la giusta remunerazione dell'azienda, l'azienda strutturata, anche il singolo viticoltore. Questo è insostenibile, questo è ciò che poi genera l'abbandono e quindi con tutte le conseguenze dell'abbandono e dell'incolto.
Sentiamo ancora da Pierfilippo Felisa del Consorzio di Tutela dell'Oltrepò Pavese come hanno cambiato le denominazioni dei vini prodotti in una delle zone a maggior vocazione vitivinicola d'Italia.
L'obiettivo centrale per il consorzio è ridare valore alla vigna, all'uva e al vino. Per fare questo, al momento abbiamo lavorato soprattutto sul metodo classico, questo perché il metodo classico di OCG è ad oggi il vino con dell'Oltrepò con il maggior valore alla bottiglia. Ha senso investire maggiormente, anche quello che incontra maggiormente i trend di mercato attuali, e questo è stato fatto con una revisione del disciplinare, anche questa votata lo scorso 20 febbraio, con la scelta di un nuovo nome che non vuole nascondere l'Oltrepò Pavese, perché per tanti commenti che ci sono stati c'è stata anche questa, una scelta di classese, e determinato dal fatto che ci sono altre 7 denominazioni in Oltrepò che hanno il nome Oltrepò. Questa situazione non consente di valorizzare dal punto di vista di marketing un prodotto e differenziarlo, perché con lo stesso nome abbiamo un metodo classico che ha un determinato valore e anche per esempio invece il metodo Charmat prodotto in Oltrepò, quindi non poteva andare avanti così questa situazione, e il consorzio si sta muovendo per promuovere soprattutto il metodo classico nell'ottica però di portarsi dietro tutto il territorio, e naturalmente non significa nascondere o mettere in secondo piano le altre denominazioni, perché chiaramente c'è un fortissimo interesse nella valorizzazione di tutto il comparto vitivinicolo del territorio, e sono già allo studio alcune nuove soluzioni per lavorare invece su quelli che sono i vini fermi. Questo è quello che posso dire.
Al Verzere di Leonardo lasciamo l'agricoltura lombarda per quella globale, nello specifico quella della produzione equisolidale. I dazi decisi dalla nuova amministrazione statunitense stanno creando una serie di problemi e difficoltà ai contadini dei paesi del sud del mondo. Ce le racconta Alfredo Somosa.
Queste minacce non soltanto di dazi, ma anche le contromisure, ad esempio la Cina ha già annunciato che non comprerà prodotti agricoli negli Stati Uniti dove compra soia, il che vuol dire che si rivolgerà ai mercati sudamericani, il Brasile, l'Argentina, un po' come era già successo nel 2017 con la prima presidenza di Trump, quando la Cina aveva anche qui per controbattere i dazi statunitensi deciso di non comprare più la soia statunitense, si era rivolto al Brasile, e sono stati gli anni dei grandi incendi in Amazzonia, cioè della conquista dolosa di spazi nuovi per una domanda che era cresciuta all'improvviso, qualcosa che sta succedendo probabilmente in questo momento. Ma quello che non viene mai detto sulla politica dei dazi, al di là del fatto che i dazi le pagano i cittadini, e questo è il principale dato dal quale partire, cioè sono i consumatori che pagano i dazi, non sono i paesi dai quali provengono le merci, e che si sta già aprendo una guerra al ribasso sui prezzi. C'è offerte sul mercato di materie prime, soprattutto quelle che arrivano dai paesi più poveri, materie prime tropicali che devono assorbire i dazi, almeno quelli generici del 10% che sono stati applicati a tutti i paesi. Questo coinvolge ad esempio l'importazione di banane, banane piuttosto che di caffè o di zucchero, di cui gli Stati Uniti sono grandi compratori, tutto il comparto dei frutti tropicali piuttosto che l'avocado eccetera, che sono già tutti aumentati di default del 10%. Questo va a intaccare tra l'altro un'altra nicchia di mercato, ma che negli Stati Uniti tra l'altro era cresciuta molto ultimamente, che è quella del commercio ecosolidale, e soprattutto sul caffè. Gli Stati Uniti sono il principale consumatore al mondo di caffè, e non soltanto è il primo mercato mondiale per il commercio ecosolidale, ma le grandi catene di alimentazione degli Stati Uniti, soprattutto quelle che offrono il caffè come McDonald's e come Starbucks, senza specificamente rifornirsi nel circuito del commercio ecosolidale, nei loro acquisti utilizzavano e utilizzano diverse logiche mutate da quel mercato, per quello che riguarda la giusta retribuzione, l'anticipo sulle forniture, l'anticipo del pagamento sulle forniture, il premio sulla qualità. Ecco, con l'aumento che è già arrivato negli Stati Uniti del 10% su questi prodotti, si fanno più forti i concorrenti, che nel caso nel mondo del caffè i concorrenti sono quelli soprattutto dell'estremo oriente, in primis il Vietnam, che è un grande produttore di caffè di una varietà robusta, che produce un caffè non di grande qualità ma con costi molto bassi anche per via delle modalità con le quali viene raccolto quel caffè. Questo problema va a colpire tutta la filiera del commercio consolidale, che si trova davanti al rischio concreto di perdere importanti fette di mercato, perché l'acquisto consapevole da parte del consumatore, che sceglie un prodotto fatto secondo criteri di sostenibilità ambientale e di rispetto ai diritti dei lavoratori, oggi all'improvviso si trova con degli aumenti su quei prodotti che sicuramente faranno desistere molti di continuare a acquistare questo tipo di prodotti, che non può tagliare i costi, anche perché il dazio è una tassa successiva al circuito di produzione, aggiuntiva a tutto il costo della produzione, che non possono tagliare quei costi senza venire almeno ai loro principi, rispetto invece a chi questo lo fa normalmente e può farlo ulteriormente peggiorare il prezzo, ad esempio, che paga il coltivatore, piuttosto che chiudere un occhio sulle condizioni di lavoro. Quindi una delle vittime della politica dei dazi, della guerra economica che questo scatena, è quel mondo rurale in tutto il mondo, non soltanto in America Latina ma in Africa, in Asia, ovunque, che in questi anni aveva scommesso sulla qualità e su degli standard elevati in materia di lavoro e ambiente, che oggi rischia per via dei dazi di non essere più concorrenziale rispetto invece a chi lavora con i metodi tra virgolette tradizionali.
È possibile che i prodotti agricoli ecosolidali possano trovare sbocchi commerciali in altri mercati dopo i nuovi dazi statunitensi? Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
Non è in grado di assorbirlo il mercato europeo, che tra l'altro ha delle barriere doganali non indifferenti su tutta una serie di prodotti concorrenziali, cioè su quei prodotti che sono anche prodotti in Europa, e per questo motivo che i prodotti del commercio solidale non avevano particolari limitazioni, perché in buona parte si tratta di prodotti che non sono coltivabili in territorio europeo, mentre nel caso degli Stati Uniti, con i dazi applicati da Trump, non va a colpire prodotti concorrenziali con l'agricoltura statunitense, ma tutti i prodotti che escono da un determinato paese. Le banane o il caffè non cresceranno negli Stati Uniti, ma lo stesso ti applica un dazio del 10% che poi comunque pagheranno i consumatori americani. È difficile che i volumi giganteschi di consumo di questi prodotti degli Stati Uniti possano essere assorbiti da altri mercati, anche perché va ricordato che i prodotti di questo circuito, i prezzi sono leggermente superiori a quello di altri prodotti, quindi non è tanto facile trovare in giro per il mondo mercati ad alto potere d'acquisto che possano assorbire un 20-30% di calo del consumo negli Stati Uniti. Sono due i soggetti che ci rimettono, che in questi anni hanno investito su un altro modello agricolo e un altro modello di rapporti di lavoro, e i consumatori che hanno fatto la scelta di sostenere questo mercato e che pagano in generale. Cioè, i dazi sono la tassa meno progressiva che esiste, è uguale per tutti. Il punto è che il 10% in più sulla tazzina del caffè, per chi è ricco ovviamente non cambia assolutamente nulla, per chi non lo è un peso ulteriore, e questo moltiplicato per buona parte di quello che è la spesa quotidiana in quel paese. Quindi ecco, come sempre con qualsiasi regime o governo populista, malgrado le promesse di fare politiche a favore dei più deboli, si conferma ancora una volta che alla fine sono i più deboli quelli che le pagano queste politiche senza ottenere nessun tipo di vantaggio.
Torniamo in Lombardia con la rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta il giardino botanico di Villa Monastero a Varenna, sponda lecchese dell'Ario, recentemente restaurato.
ci trasferiamo su quel mitico ramo del lago di Como, cioè la sponda orientale, più precisamente a Varenna, dove insiste un luogo storico con un bellissimo giardino che è stato recentemente riqualificato grazie al progetto dell'architetto milanese Valerio Cozzi. Sto parlando di Villa Monastero a Varenna, di proprietà della provincia di Lecco, dove c'è questa villa storica, da cui il nome Villa Monastero, perché qui insisteva dal secolo XII un monastero femminile cistercense, quindi un luogo sacro che fu poi ceduto alla famiglia valtellinese Mornico, la quale ha proceduto alla ristrutturazione e all'erezione di questa villa, oggi restaurata anch'essa, sede anche di centro congressi, dove tra parentesi parlò nel 1954 Enrico Fermi, fece delle lezioni di fisica e annualmente si svolgono dei convegni proprio di fisica. Ma parliamo del giardino, perché è un giardino bellissimo, inusuale, perché si sviluppa non in larghezza ma in lunghezza, e questo giardino è dovuto essenzialmente al lavoro di un industriale di Lipsia, quindi un tedesco che acquistò dalla famiglia Mornico nel 1897 la proprietà. Sto parlando dell'ingegner Walter Keis, il quale procedette alla trasformazione secondo i canoni ottocenteschi, cioè quei giardini prealpini che vedevano la loro bellezza soprattutto nell'inserimento di specie esotiche provenienti da tutto il mondo. Quindi si è proceduto a un terrazzamento che ha la particolarità, più terrazze che si sviluppano artificialmente lungo il lago, quindi il giardino ha un'estensione di circa 2 chilometri, con l'inserimento di piante rare, agavi, yucche, dracene, tra cui anche una dracena di Socotra dell'arcipelago dello Yemen, rarissima, quindi palme, abbiamo una Eubea chiliensis, che è una palma la più massiva in assoluto, il diametro di queste palme può raggiungere anche 1,80 m, detta anche palma del vino, perché si estrae fermentando dalla linfa una bevanda alcolica, ed è il motivo per cui nei luoghi di origine del Sud America è quasi scomparsa, perché è stata sfruttata a questi fini. Comunque sono radicati oggi più di 900 elementi arborei, tanto da fare inserire il giardino di Varenna, di Villa Monastero, come orto botanico, giardino botanico della Lombardia. Un giardino dove lo scopo della riqualificazione è stato quello di inserire il giardino anche nei disegni architettonici, negli ampi manufatti lapidei, statue, ferri battuti, una bellissima coffee house come era di moda alla fine dell'Ottocento, dove sorseggiare il tè verso la fine del giardino, statue tra cui la neoclassica, la Clemenza di Tito, zone botaniche sensoriali per i non vedenti, quindi dove sono i profumi che dormio, quindi abbiamo collezioni di gelsomini, di glicini, poi collezioni di peonie, dove un elemento che si ripete sempre sono queste siepi lineari di bosso e queste colonne che fanno da sfondo al lago di cipressi sempre verdi, oltre che chiaramente gli immancabili agrumi che non mancano mai nei giardini sull'Ario. Quindi sicuramente un giardino importante da vedere, che val bene una visita e una bella gita fuori porta a Varenna, tra parentesi comodamente raggiungibile anche con battello da Como o da altre località del lago.
La nostra chiusura è ancora dedicata al paesaggio naturale agricolo della città metropolitana, grazie a una lettura del Teatro Franco Parenti, Fondazione per Lombardo, in collaborazione con la Regione Lombardia. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e Ticino, sentiamo un brano delle Georgiche di Virgilio dedicato al sole, selezionato dall'agricoltore filologo Nicolò Reverdini, letto dall'attrice Anna Nogara, in una messa in scena di Marco Rampoldi al Castello Sforzesco di Milano.
Il sole al suo sorgere e quando si nasconde fra le onde darà segnali che certissimi lo accompagnano. Diversi colori scorrono sul suo volto. L'azzurro annunzia la pioggia, il rosso lo scirocco. E se il suo disco rimarrà splendente quando riparte il giorno e a sera quando lo nasconde, al vento sereno di tramontana vedrai stormire i boschi. E che dire dei tempi d'autunno, dell'ansia che ci prende se il giorno si abbrevia e impallidisce il sole,
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.